della regione Marche per dare supporto a San Benedetto del Tronto, perché in quei giorni si stavano muovendo più di 500 persone dalle zone interne, dalle zone del terremoto, verso gli alberghi situati nella costa, e quindi San Benedetto del Tronto e le zone limitrofe. Quindi da allora abbiamo attivato un'unità operativa lì a San Benedetto, tra l'altro abbastanza innovativa come attivazione in questo senso, perché in quel caso si parlava già di seconda emergenza, in quanto era già passato più di un mese dal terremoto e si doveva dare risposta alle persone che erano negli alberghi e non più nei campi. In passato un servizio del genere, per esempio con il terremoto dell'Aquila, non è stato mai attivato. Le persone che erano negli alberghi avevano già concluso il loro iter di beneficiari, da parte dell'assistenza. Il beneficio dell'assistenza è rimasto nel terremoto dell'Aquila nelle tende fino anche a un anno dopo, ma in città e non fuori. Il nostro servizio quindi si è provato a fare qualcosa di diverso, cercando di dare supporto in un'assistenza un po' più continuativa. Lo scopo di questo era non soltanto il mandato della ASL, che fondamentalmente dopo quasi un mese che stavamo nei campi, conoscevamo le persone che partivano da Arquata, che erano di Arquata o di quel luogo, e quindi il nostro scopo è tuttora fare una sorta di trade union tra questi nuovi abitanti di San Benedetto e i servizi sanitari, e i servizi psicologici, psichiatrici e sociali. Quindi noi, conoscendo molte di queste persone, piano piano abbiamo, nelle situazioni meno gravi, che ci impiegavano di meno, che potevamo gestirci, le abbiamo gestite noi, nelle situazioni un po' più gravi abbiamo chiaramente detto ai servizi di fare questo passaggio, questa presa di consiglio. Come lo facciamo? Attraverso una riunione settimanale che teniamo il martedì mattina, in cui ci raccordiamo, siamo sia noi come volontari, sia i dirigenti del servizio psichiatrico, del servizio materno-infantile e dell'assessore al sociale del Comune di San Benedetto. Questo è un tavolo più o meno organizzativo che si integra in un tavolo di videoconferenza, sempre il martedì un po' più tardi, con le altre realtà presenti nella regione Marche. E infatti proprio su questo, vorrei parlare delle peculiarità di questo terremoto rispetto ad altri. La prima peculiarità è che è una zona vastissima, è una zona di circa 700 km quadrati, che quindi va a colpire dall'Alto Maceratese fino a quasi in Abruzzo, e anche parte del Lazio, come sappiamo, in parte dell'Umbria. Sono quattro regioni, il numero degli abitanti non è altissimo, perché circa 40.000 persone sono state coinvolte in questo terremoto. Sicuramente è alto, soprattutto per il primo sisma, il numero di decessi rispetto alle persone che sono colpite dal terremoto. Perché se facciamo un piccolo raffronto, nell'Aquila la città aveva colpito circa 100.000 persone, sono state 309 morti. Qui nel primo terremoto le persone colpite sono 2.800 e i morti sono stati 293. Quindi circa una persona su 10 è incinta. In alcuni paesi questa percentuale è notevolmente superiore. Per esempio, a Quadra del Tronto, il primo paese dove noi, prima frazione di Pescara del Tronto, prima frazione di Acquaro, dove noi abbiamo operato, addirittura la percentuale di morti è 1 su 4. Di conseguenza ci siamo trovati a far fronte alla gestione del lutto in una maniera molto più preponderante rispetto ad altri paesi. In Emilia, ricordiamo, i morti erano pochissimi, io ho fatto queste tre esperienze nel terremoto, e l'entità probabilmente del terremoto era anche inferiore, e si è potuto pensare subito a una ricostruzione sia in termini lavorativi che sociali, e che molto più veloce. Questo terremoto ha ancora un'altra particolarità, che non è stato soltanto uno, ma sono stati quattro eventi sismici distanti di 2 mesi l'uno dall'altro.
E questo sappiamo che ha impegnato, sia dal punto di vista nostro di forze, degli operatori e dei volontari, ha impegnato molti, sia noi volontari che le stesse popolazioni colpite. Perché questo? Sappiamo per esempio che la sindrome post-traumatica da stress si verifica dopo 3 mesi dall'evento sismico e dopo che sappiamo che il minimo passo di normalizzazione che si può avere dopo un evento così fortemente traumatico va dopo i 2 mesi. Di conseguenza il nostro primo lavoro, per esempio, per far rientrare le persone dentro le proprie case, che si stava concludendo verso la metà di ottobre, dopo solo 15 giorni che qualcuno è riuscito faticosamente a entrare in casa, c'è stato un altro evento sismico, quello del 30 ottobre, e che chiaramente ha fatto ripiombare uno stato emotivo precedente e se non più grave rispetto a quello di prima. Dico se non più grave perché lo sforzo che è stato fatto sia da non psicologi per aiutare un ingresso in casa, sia come gruppo della solidarietà, per esempio, a far aprire un ostello lì all'interno del paese, che poi questo ostello è stato dichiarato inagibile subito dopo, ha creato in noi una forte risonanza emotiva, in quanto ci siamo sentiti in parte anche responsabili del nostro lavoro che abbiamo fatto, in quanto abbiamo lavorato molto per, non dico come dice, fare in modo che delle persone che entrassero a vivere in struttura in muratura, e questa cosa le ha causato una seconda fonte di stress. Stessa cosa è riaccaduta ben 2 mesi dopo, con una forza diversa, perché le persone magari erano quasi tutte evacuate. Infatti questa è un'altra particolarità di questo terremoto, che dopo la notte del 30 i paesi di Accumoli, i comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata sono stati quasi completamente evacuati. Anche per questo le ulteriori successive scosse probabilmente non hanno più mietuto vittime, perché sono state scosse, soprattutto quella del 30 ottobre, di magnitudo più forte rispetto a quella precedente. Quelle successive comunque hanno riattivato una sorta di campanello di allarme che si stava assopendo dopo ancora 2 mesi da questo terremoto. Quindi tuttora quasi non riusciamo o non siamo riusciti ad uscire da questo, che non è una prima emergenza, da questa emergenza causata da un trauma ripetuto 3 volte, almeno 3 volte, perché poi il 4° terremoto si è sentito meno, ma si è comunque sentito e comunque ha riattivato la paura delle faglie, la paura dell'effetto domino, questa paura che è stata anche alimentata da determinate informazioni che sono passate più o meno giuste e più o meno sbagliate, questo forse non sta a noi valutarlo, ma su uno stato d'allerta, di una faglia molto grande che avrebbe dovuto destabilizzare le faglie limitrofe, che quindi non si sa o non si saprà che cosa succederà. È chiaro che il non sapere in questi contesti c'è sempre stato, perché quando si parla di terremoto si può parlare di una casistica, ma non si può parlare di niente di certo. E proprio questo forse è la problematica una delle prime problematiche che accomuna tutti i terremoti: la mancanza di una certezza che questo possa finire. Se noi non abbiamo certezza, non possiamo e non dobbiamo e non possiamo dare certezze, questo può causare una ulteriore fonte di ansia. Certezza non possiamo averla, come adesso non possiamo avere certezza sulla ricostruzione, sui tempi di ricostruzione e su quanto e per quanto tempo queste persone dovranno rimanere in stato di instabilità, diciamo di precarietà dal punto di vista della loro abitazione, perché ci sono dei ritardi nella costruzione delle casette di legno, perché ancora non si parla chiaramente, neanche si parla di ricostruzione. Alcune gare di appalto ancora non vengono state fatte, sono state fatte solamente per poche zone e queste zone sono anche a rischio alluvione, per esempio. Quindi tutto questo crea uno stato di malessere da parte della popolazione. Quindi questo malessere non è solo dovuto al sisma, non è solo dovuto allo spostamento, per alcuni, in alcuni casi forzoso, della propria abitazione verso zone di mare. Noi lavoriamo con persone tendenzialmente di montagna, tendenzialmente che quasi non hanno mai visto il mare e che si ritrovano invece a vivere in un contesto che è completamente diverso da quello dal loro contesto di vita. Allora, se parliamo con giovani e ci riferiamo a giovani che hanno più capacità di adattamento in questi nuovi contesti di vita, probabilmente in un certo senso è più facile. Ma l'età media della popolazione è un'età media molto avanzata e quindi ci troviamo di fronte a persone anziane che non hanno proprio mai preso un autobus, per esempio, che non hanno mai sentito l'aria di mare, che sentono freddo con l'umidità, che sentono caldo con il sole e che quindi si lamentano, non si lamentano, giustamente, si sentono molto di più spaesati rispetto ad altre situazioni. Quindi ci troviamo di fronte, anche ci siamo trovati di fronte anche ad affrontare il senso di sradicamento e quanto più o meno possa essere giusto spostarsi dal luogo del disastro. In passato io da aquilano, perché sono di origine aquilana e ho avuto l'esperienza dei primi 9 mesi in tenda appena laureato, ho fatto il tirocinio lì. Durante questo evento sismico dell'Aquila ero assolutamente contrario allo spopolamento del territorio, pensavo che gli aquilani dovessero rimanere tutti quanti a lavorare, a vivere, a cercare di ricostruire anche socialmente la propria città. Ero fermamente convinto di questo. Dopo questi ultimi eventi sismici, diciamo che questa convinzione, anche dovuta alle esperienze di cui vi raccontavo, in me comincia a scemare. Perché, come vi dicevo, noi ci siamo fortemente prodigati affinché le persone rimanessero lì e questo però ha causato un ulteriore trauma. Quindi il mio dubbio, che poi magari vorrei parlarne con voi e capirlo, è quanto questo sia utile. Quanto sia utile rimanere lì in loco forzandosi anche, oppure quanto sia utile probabilmente uscire da una condizione di stress continuo e cercare di riattivare una normalità un po' fuori per poi rientrare con più forza. Il dubbio è forte perché lì non parliamo solamente di problematiche psicologiche o post-traumatiche, ma si accomuna tutta una serie di problematiche più prettamente sociali, che sono molto importanti in quel contesto. Problematiche prettamente sociali perché la maggior parte di queste persone purtroppo hanno perso il lavoro, perché erano zone che vivevano un po' di pastorizia, un po' di agricoltura, un po' di turismo, parecchio anche di turismo, e tutto questo è venuto a mancare, diciamo così, perché le stalle sono crollate, perché gli allevatori, non potendo più stare in loco e non potendo dormire in loco, molto spesso hanno dovuto abbandonare la loro attività, in quanto non riescono a fare più di 200 km al giorno, tutti i giorni. Molte persone hanno dovuto abbandonare le bestie, quindi molti altri purtroppo stanno cercando o hanno trovato lavoro in altre zone e quindi non si sa se questi rientreranno mai nelle proprie zone di provenienza, anche dopo la costruzione delle casette. Se a questo si somma che c'è una sorta di paura, per esempio, di entrare nelle future case di legno di Pescara del Tronto perché zona alluvionabile e perché zona ritenuta pericolosa per vari aspetti, questo non preannuncia niente di buono su una possibile ricostruzione del paese. Sappiamo anche che alcuni paesi non si sa se verranno ricostruiti lì, mi riferisco a Colle di a Borgo di Arquata, Pescara del Tronto stessa e ancora altri, perché sono in zone fortemente a rischio frana. Il paese di Pescara del Tronto, per esempio, è su una collina che sta scendendo piano piano verso la Via Salaria. E questa discesa purtroppo sembra inesorabile e non hanno ancora trovato delle soluzioni per poter ricostruire il paese lì. Quindi la situazione è ben più complessa di quella che probabilmente ci siamo trovati a far fronte sia nel territorio del Marchigiano della fine anni 90 che in quello dell'Aquila, che in quello dell'Emilia. È una situazione complessa che però forse è macchia di leopardo, perché per esempio nelle zone come l'Umbria, dove è vero che non c'è stata una distruzione totale, perché le case sono rimaste in linea di massima in piedi, e quindi la distruzione non è stata totale e c'è stata una maggior forza di ripresa del territorio. Probabilmente sono stati anche più bravi a gestire questo flusso economico che è arrivato, perché indubbiamente è arrivato un grande flusso economico, in quanto i miliardi sono stati stanziati tanti, gli aiuti erano all'inizio forse troppi, non si sapeva cosa farci, e alcuni sono stati più in grado di poterli gestire, altri meno. Quindi c'è un po' di differenza in questo. Ci sono alcuni paesi dove la ricostruzione sta partendo, anche se con difficoltà, altri che purtroppo sono ancora bloccati. Quindi ci abbiamo messo del tempo per poter quantomeno, e faccio gli scongiuri in questo, stabilizzare la situazione. È una parola che non mi piace, eccetera. Però ogni volta che abbiamo pensato, detto, cominciamo a ragionare e pensare di non correre dietro gli eventi, ma proviamo a cominciare a strutturare un percorso diverso, c'è stato un sisma nuovo. Adesso sono un po' di mesi che si spera che questo sisma non c'è, e piano piano abbiamo cominciato a strutturare qualcos'altro. All'inizio, chiaramente, innanzitutto diciamo, per quelli che non sono mai venuti in situazioni di emergenza, chiaramente il setting non esiste. Non possiamo pensare di fare dei colloqui psicologici classici. Questa cosa è esclusa a priori, perché il setting è quello che ci troviamo di fronte. Quello che ci troviamo di fronte può essere vario, può essere una tenda nel caso della primissima emergenza, può essere la strada nel nostro caso. La strada, l'albergo, la hall dell'albergo, o anche il nostro spazio d'ascolto, il nostro punto di ascolto, perché noi abbiamo un punto di ascolto all'ex scuola Cursi, dove volendo prendiamo anche degli appuntamenti se ci viene richiesto, facciamo anche dei colloqui, ma la richiesta da parte, per esempio, del coordinamento regionale è quella di fare lavori di gruppo. Perché lavorare in gruppo? Perché si è convinti che il terremoto è un evento traumatico che è nato in gruppo, è un evento di gruppo e in gruppo deve essere elaborato. L'elaborazione singola probabilmente, e dico probabilmente, lascia il tempo che trova, in quanto quello che cerchiamo di spingere e di aiutare affinché nasca è una coesione sociale. È una coesione sociale, è uno stare insieme e un cercare una progettualità collettiva del proprio futuro. Quindi questo è sicuramente un lavoro difficile, perché soprattutto nei contesti in cui ci siamo trovati a lavorare c'è un forte campanilismo. I paesi sono molto chiusi, anche all'interno del paese ci sono le famiglie all'interno del paese che sono molto chiuse. Faccio un esempio: quando intorno al 5-10 di settembre ci è stato chiesto di poter mediare un'assemblea di paese del comune di Arquata del Tronto, anzi nello specifico di Pescara del Tronto, noi siamo stati chiaramente felici di farlo, abbiamo mediato questa assemblea. Ma alla fine è finita che nel consiglio direttivo ci sono stati messi i rappresentanti delle varie famiglie del paese. Quindi anche nel tentativo, diciamo bellissimo tentativo, di potersi unire in gruppo e poter fare un comitato che possa monitorare la ricostruzione, che possa lavorare insieme per una progettualità futura, anche in questo abbiamo notato delle forti divisioni. Queste forti divisioni hanno purtroppo fatto sì che questo comitato piano piano venisse scemando e poi ha visto nascere altre forme di aggregazioni locali. Fortunatamente, solamente in quest'ultimo periodo, è nato un nuovo senso di identità e un nuovo bisogno di unità nei propri percorsi. Quindi sta nascendo una sorta di rete di comitati locali e cominciano ad essere ben volute alcune situazioni, diciamo, di associazionismo condiviso, e di queste piano piano ne cominceremo a parlare. Vorrei focalizzarmi un pochino con voi nella giornata di oggi del gruppo che abbiamo gestito insieme a Psicologi per i Popoli a Rocca Fluvione, e che è un gruppo abbastanza particolare che si sta evolvendo.
Roccafulvione, la prima volta che siamo saliti abbiamo incontrato alcuni vostri colleghi, eravamo insieme, eravamo con Carla, con Marilena e abbiamo incontrato... Tu non c'eri, c'era Esther, tu sei rimasto a San Benedetto. E per, su richiesta del sindaco di Rocca Fluvione siamo andati a monitorare la situazione, diciamo così. Rocca Fluvione è un paese che è stato marginalmente colpito dal terremoto, non aveva grandi crolli, solamente il 30% delle case è inagibile, i negozi bene o male sono rimasti aperti, la situazione sembrava quantomeno normale, a primo acchito, a prima vista. Se non che nel momento in cui abbiamo cominciato a fare prima delle visite a scuola, poi abbiamo parlato con le insegnanti, poi con le madri dei bambini che andavano a scuola, poi ancora in una affollata assemblea cittadina con il sindaco e i rappresentanti di INGV, abbiamo cominciato a conoscere la popolazione. La popolazione era, non dico fortemente traumatizzata, ma sicuramente aveva risentito molto di questo evento sismico, perché l'epicentro del terremoto era a soli 6 km in linea d'aria, c'era il monte, una montagna che li divideva e quindi forse è un pochino attenuato il colpo, probabilmente il terreno era più solido e quindi ci sono stati meno crolli. Fatto sta che il terremoto lì si sente, perché noi l'abbiamo sentito, e le persone avevano bisogno di aiuto per ricominciare una vita pressoché normale. Al primo incontro abbiamo deciso di aprire anche lì uno sportello di ascolto, che poi sportello di ascolto è un nome che non ci è mai piaciuto, perché non è uno sportello, non c'è nessuno sportello, c'è forse una porta perché c'è un luogo dove ci incontriamo. È un luogo che dà uno spazio. Diciamo così, uno spazio sia mentale che fisico dove ci si può confrontare e si può provare ad elaborare minimamente quello che è successo. In questo luogo, che era una vecchia libreria, un vecchio asilo, poi adibito a libreria e poi adibito anche a spazio chiesa, perché la chiesa era crollata, ci siamo trovati di fronte 8 persone che ci attendevano alla porta. Una scena particolarmente bella, perché la richiesta così immediata non c'era mai stata, e quindi 8 persone che ci attendevano un quarto d'ora prima ancora che dovessimo cominciare, insomma, ci ha ben accolti. Allora a quel punto il pensiero che ci è venuto immediatamente è: adesso come facciamo? Abbiamo 3 ore di tempo, 8 persone, come ci gestiamo nei colloqui individuali, per esempio? In automatico loro, questi 8, sono entrati dentro, si sono seduti in circolo e avevano strutturato un gruppo. Quindi io, anche forte della mia esperienza dei gruppi, ho detto ok, lavoriamo in gruppo e cerchiamo di capire come lavorare. Parallelamente, subito dopo, si presentano 2 mamme con 4 bambini. E quindi abbiamo pensato di fare 2 gruppi, avevamo 2 stanze e allora un collega parla e rimane a parlare ed elaborare il processo con i bambini, e magari i colleghi che ci hanno lavorato potranno aiutarmi in questo, e io invece comincio a parlare con queste 8 persone. All'inizio chiaramente il lavoro è stato incentrato sull'elaborazione del sentimento di paura. La prima cosa su cui abbiamo lavorato è il senso dell'emozione paura. La paura è un'emozione che ha un senso, ha una funzionalità, ci serve. Come tutte le emozioni, dobbiamo innanzitutto prendere consapevolezza dell'esistenza della paura e poi piano piano riuscire anche ad accettarla. Quindi, parlando di questo, piano piano abbiamo capito che la paura probabilmente per molte persone è stata un salvavita, perché la paura ha avuto quella funzione di attivare tutti quanti le nostre forze e la nostra organizzazione. Nell'attivazione di questo ci ha forse facilitato nell'istinto di fuga. Quindi abbiamo lavorato in primis sull'elaborazione, tra virgolette, la normalizzazione del senso di paura.
è normale avere paura, è normale che ci respinge, non bisogna vergognarsi di questo senso di paura. E quindi da lì siamo andati anche a lavorare sulla questione sociale della vergogna, della paura, perché in questa cultura e in questa società noi dobbiamo vergognarci di essere pavidi. E lì sono nate tante altre cose. Sono nate tante altre cose perché nel frattempo il gruppo era diventato un gruppo di genere. Erano tutte donne. I tre uomini che erano venuti dopo un mese e mezzo, elaborata questa cosa, normalizzata la paura, piano piano hanno cominciato a dormire quasi tranquillamente dentro casa e con nostra gran gioia ci hanno detto che stavano meglio. Non so fino a che punto, se ce l'hanno detto o no, se è stata una fuga, questo non lo sappiamo, però queste tre persone, che erano tre uomini, sono rientrati a casa e stavano meglio. Uno aveva trovato lavoro e quindi già questa sua funzione del lavoro lo ha, a sua detta, sono convinto, lo ha aiutato a riprendere una normalità e una quotidianità. Altri ancora, piano piano, hanno cominciato prima a dormire in luoghi sicuri, perché qual era il nostro primo pensiero? Insomma, cerchiamo di fare in modo di non forzare questa paura. Sappiamo che c'è, la paura la conosciamo, però non forziamoci ad andare a dormire magari al secondo piano di una casa dove per scappare avrei bisogno di 5 minuti magari o di 2 minuti. Proviamo a mettere il letto in una zona vicino all'uscita. Proviamo a pensare di mettere una lampadina fuori sopra al comodino o il cellulare che possa illuminarci, perché sappiamo che se il terremoto viene di notte la prima cosa che succede è manca la luce, quindi avremo bisogno di luce per trovare le vie di fuga. Mentalizziamo i luoghi sicuri della nostra stanza, dove ci possiamo riparare in caso di terremoto. Creiamo un piccolo spazio di sicurezza in un'insicurezza generale. Quindi cerchiamo di abbassare i livelli di ansia per permetterci di dormire in una situazione un po' più tranquilla. Attraverso questi piccoli passaggi, piano piano le persone, i primi tempi, hanno cominciato a dormire, come dicevo, magari al salone, magari all'ingresso, al primo piano, eccetera. Poi piano piano, prima di giorno, poi piano piano di notte, hanno cominciato ad avere un'agibilità nella propria casa. Certo, come vi dicevo, purtroppo la prima volta che abbiamo provato a fare questo lavoro si è rivelato vanificato, vano, dopo le scosse di terremoto, quindi a volte abbiamo ricominciato da capo con più difficoltà, però piano piano ci siamo riusciti. Nel momento in cui anche questo gruppo, che poi era diventato di gente, tranne una signora che ancora dorme in camper, ma perché non può farlo in quanto a casa inagibile, e ha deciso lei di avere un camper con la famiglia e dormono giù nel giardino di casa, sono in una situazione quasi, quasi normale. Piano piano loro erano rientrate a casa, riuscivano forse a dormire, però ancora c'era questo bisogno di parlare solo di terremoto. Di ritrovare, rinnovare il trauma, e dopo 2 o 3 incontri che ci eravamo stagnati su questo, abbiamo pensato di cambiare, di dare una svolta radicale, una sorta di, forse è stata anche azzardata come passaggio, però ho detto ok, usciamo, non stiamo dentro a parlare, andiamo a camminare per il paese. L'azzardo è dovuto a tutto un determinati pensieri che nell'esperienza e riflessioni che l'esperienza mi sono venute. La prima riflessione che mi è venuta, e faccio un excursus temporale di nuovo al terremoto dell'Aquila, è che il terremoto dell'Aquila per gli aquilani ha sancito una frattura temporale anche a livello mnemonico. C'è il prima e c'è il dopo terremoto, e il livello temporale del prima e dopo terremoto è difficilmente scandibile. Quando è successa questa cosa è prima del terremoto, quando è successa quest'altra è dopo il terremoto. Sono passati 7 anni, dopo il terremoto ci sono 7 anni di vita. Una persona che ha 40 anni, prima del terremoto aveva 30,
37 anni, 32, 33 anni di vita. Non c'è un continuum temporale in questo, manca. In più, gli aquilani hanno perso la toponomastica delle strade, si sono dimenticati i luoghi del centro storico. Dopo pochi anni di chiusura, il centro storico è ancora parzialmente chiuso, e sono bastati forse 2-3 anni di non transitabilità di questi luoghi, che non ci ricordiamo la piazza del comune, non ci ricordiamo le vie che portano dal comune alla piazza, a Piazza Duomo, eccetera. Quindi questo lavoro di camminare nei luoghi, ho pensato, potrebbe aiutare, potrebbe cercare di arginare la nascita di questa curva dell'oblio. Quindi abbiamo cominciato a parlare e abbiamo chiesto alle signore piano piano di accompagnarci a noi tutti, insieme ai volontari Oxfam. Quindi non è stato più un gruppo prettamente psicologico, perché prima di questo, prima di uscire, eravamo soltanto o io o un collega di Psicologi per i Popoli, ma era un gruppo più prettamente psicologico, non dico terapeutico, ma più psicologico, dove c'era tutta una sorta di contesto, forse un setting che si stava strutturando. L'abbiamo rotto, parliamo di altro, parliamo di storie di vita, parliamo di episodi più o meno belli che sono nati. Una cosa sì significativa, di cui poi ne abbiamo discusso con i colleghi, è stato di quando una signora, parlando di quando giocavano a nascondino, che avevano 10 anni in un luogo limitrofo, lei è stata chiusa dentro un baule, e questa chiusura nel baule le ha fatto ricordare la paura che ha adesso di rimanere intrappolata sotto le macerie. E quindi lei stessa ha riportato questa cosa, e chiaramente ci abbiamo lavorato, abbiamo ripercorso un pochino i tempi di come si era forse sentita e di come si sentirebbe. Piano piano questo, lei nelle ultime, dopo 2-3 volte che ci siamo incontrati, ha detto che questa semplice elaborazione l'ha aiutata molto nella gestione dell'ansia del rientro dentro casa. Poi un'altra signora invece, quando parlavamo di questo, ha aggiunto: sì, ma io ho paura di morire. Questa signora è rimasta orfana a 12 anni, è rimasta orfana e ha dovuto badare lei un pochino alle sorelle inferiori, sia alle sorelle minori ma anche al fratello più grande, e quindi ha assunto una genitorialità forse troppo prematura. Chiaramente questo ancora parlando negli incontri successivi. Questa genitorialità prematura se l'è portata appresso fondamentalmente, anche adesso che è madre e moglie. E quindi la sua paura di rimanere non chiusa sotto le macerie, ma di morire, lei l'ha riferita alla paura di lasciare soli e di abbandonare la propria famiglia. E quindi abbiamo cominciato a lavorare sul ruolo. E anche sul ruolo e su questo, e siamo qui fermi in questo lungo e breve percorso di 5 mesi. Quindi, lavorando sul ruolo, abbiamo attraversato i luoghi anche di questa signora, che era di un paese limitrofo. Il paese si chiama Acquasanta. Siamo andati a parlare delle sue zone, di come era, eccetera. Abbiamo ricreato un escursus di vita, un percorso temporale che si stava perdendo. Parallelamente, parlando con i psicologi di P2P di questi incontri, di queste passeggiate, diciamo così, nei luoghi di vita delle persone, si è pensato di farlo anche con altri, in altri contesti, in altri paesi e con altre persone ancora. E quindi si è andati con il signor Antidio, un nome, un programma, a ripercorrere e a ricercare le fotografie sue all'interno della casa parzialmente agibile ad Acquata del Tronto.
e piano piano anche con lui sono nate tutta una serie di storie. E ancora, stessa cosa è stata fatta con un signore di Amatrice. Si è andato insieme a lui a rivedere casa sua che non vedeva da agosto, dopo tre mesi e mezzo. La sua macchina l'abbiamo spostata perché era purtroppo anche abbozzata e danneggiata da alcune macerie, e piano piano abbiamo ripercorso con lui questo sotto sua richiesta. Non era una nostra richiesta, andiamo a passeggiare nei tuoi luoghi, è stata una sua richiesta: io voglio tornare a casa mia e voglio che mi accompagnate perché da solo non ci riesco. È un signore, Pierino, che ha più di 80 anni, emotivamente molto, con un'emotività non repressa, insomma la tira fuori. È una persona che piange, una persona che ride, una persona che non si tiene molto, insomma, ha anche piacere ad esprimerla questa emotività, e comunque anche forse una sorta di paura, per questo ci ha chiesto di accompagnarli. E da lì poi, parlando di tutti quanti questi viaggi nella storia delle persone che abbiamo fatto, abbiamo pensato che sono intrecci di storie, e questi intrecci di storie possono essere messi in comune, e quindi si può pensare a una progettualità più specifica da adesso ai prossimi mesi per creare delle forme di intreccio, delle forme di narrazione e possibilmente dei punti di incontro tra le persone di diversa provenienza, da tre paesi diversi, quattro paesi diversi. E allora proprio di questo forse dovremmo parlare in futuro, di strategie su come agire. Di strategie su come agire è importante questi luoghi e questi momenti, perché in prima e seconda emergenza bisogna essere un po' creativi. Non c'è niente di scritto, purtroppo. Non possiamo e non abbiamo la possibilità di organizzarci in maniera precisa, perché in emergenza, prima, seconda o terza emergenza, l'accadere degli eventi non è prevedibile, in primo. In secondo luogo, il primo passo è creare, e questa è un'altra parola chiave che vorrei inserire in questo nostro discorso, è creare partecipazione da parte delle persone. Le persone devono sentirsi partecipi attivi di un processo di cambiamento. Quindi, per fare questo, noi non possiamo calare niente dall'alto e dobbiamo stare molto attenti ad impostare un qualcosa e obbligare qualcuno a fare un qualcosa calato dall'alto. Purtroppo rischiamo sempre di scemare, di fare questo errore. Quindi per quello dobbiamo essere aperti a qualsiasi forma di evoluzione del nostro intervento. Questa evoluzione deve essere condivisa con le persone attraverso momenti di incontro. Sicuramente il nostro scopo, il nostro ruolo deve essere quello di facilitare questi momenti di incontro, di facilitare percorsi e momenti di elaborazione condivisa, ma soprattutto di fare in modo che le persone, incontrandosi e conoscendosi, possano sviluppare dei pensieri loro per una loro ricrescita e una loro ricostruzione sociale, perché la ricostruzione sociale non può essere, ripeto, non può essere imposta, purtroppo. C'è bisogno di un lungo percorso, prima di consapevolezza, prima di rendersi conto che è obbligatorio partecipare insieme ed essere attivi in un processo di cambiamento. Noi dobbiamo creare attività e non passività, e questo è un altro a cui ci troviamo a far fronte, che è la sottile differenza, e qui ci soffermeremo più tempo, penso, tra assistenza e assistenzialismo. Noi facciamo assistenza alla persona. L'assistenza non è prettamente psicologica, è anche psicologica. Come GUSS, come Gruppo Umana Solidarietà, abbiamo la nostra mission, è quella di dare solidarietà per una giustizia sociale alle persone. quindi cercare di dare una risposta concreta alle persone, una risposta concreta, non dico immediata, ma il più possibile che lo sia. Allo stesso tempo dobbiamo stare molto attenti a non creare un processo di delega nei nostri confronti e di istituzionalizzazione di quello che facciamo. Dobbiamo stare attenti perché molto spesso, purtroppo, c'è una tendenza alla delega, soprattutto in persone che hanno vissuto o stanno vivendo per lungo tempo negli alberghi. Allora, negli alberghi questo sentimento, faccio riferimento a una pubblicazione che feci nel 2011 proprio sul senso di istituzionalizzazione delle persone all'interno dei campi e degli alberghi. Goffman parlava di sindrome di istituzionalizzazione, poi è stata ripresa anche da Spitzer nelle carceri, è stata ripresa anche da altre situazioni. Allora, innanzitutto, che cos'è un'istituzione? Un'istituzione è un luogo più o meno permeabile in cui l'organizzazione è piramidale, l'organizzazione sociale è piramidale, in cui c'è quindi chi comanda e chi deve subire questa forma di comando, dove c'è una scansione precisa dei tempi e degli spazi. Allora, un albergo può essere parzialmente visto come forma di luogo istituzionalizzante, perché nell'albergo ci sono delle regole: si mangia all'ora di pranzo, si cena all'ora di cena, la sera non dico che si deve andare a dormire, ma si deve fare silenzio, il giorno non c'è molto da fare, si è abbandonati, c'è una sorta di regolarità per cui noi alle 11 dobbiamo lasciare la stanza, non possiamo partecipare nell'organizzazione della stanza, non possiamo cucinare, non possiamo decidere che cosa mangiare. Alla lunga questo chiaramente è una delega continua. E quindi dobbiamo stare attenti anche noi a non creare altre forme di delega, perché se noi come servizio sociale diamo e la diamo e continuiamo a darla l'opportunità, per esempio, di aiutarli nell'ambientamento dei nuovi luoghi, di capire dov'è il medico, di capire dov'è una biblioteca, di capire dove possono trovare degli spazi sociali, eccetera, e accompagnarli sempre noi per una continua richiesta, probabilmente non li aiuta nell'attivazione. Allora che cosa facciamo? Se possibile li accompagniamo in autobus, in modo tale che questo è l'autobus che devi prendere per andare dal medico, la prossima volta, se ci riesci, è meglio per te che vai da sola, se non ci riesci ci siamo, ci chiami e noi ti accompagniamo. Quindi purtroppo la risposta, con nostra anche difficoltà, non è più un sì immediato, un sì, devo andare al medico, sì, arriviamo. Signora, ci chiami, o signore ci ha chiamato, devi andare al medico, perché devi andare al medico? Tu sai dov'è il medico? Come puoi fare per andarci? Puoi camminare? Hai problemi? È urgente? Capiamo, ti veniamo a trovare, parliamone. Perché molto spesso la richiesta implicita, esplicita, è diversa dalla richiesta implicita. Questo dobbiamo tenerlo in considerazione. Molto spesso la richiesta di andare dal medico per molti signori è la richiesta di trovare un luogo di socializzazione, perché per un ottantenne l'unico luogo di socializzazione è o la chiesa o il dottore, perché al dottore si chiacchiera, mentre si fa la fila si incontrano le persone del proprio paese, perché si incontrano persone nuove paradossalmente, perché si viene forse rassicurati dal medico, perché c'è bisogno di questo. Quindi andiamo ad analizzare un po' quello che ci viene richiesto. L'esempio eclatante è stato di una signora che l'altro ieri notte ci chiama, che doveva essere immediatamente accompagnata al pronto soccorso perché gli stava scoppiando una ghiandola. Stava piangendo, era disperata, quindi dico: ok signora, fermiamoci, parliamone, che cos'è che succede, come sta? Si scopre che non c'era nessuna urgenza in questo, chiaramente. Che si sentiva probabilmente sola, che aveva discusso con il marito, che aveva bisogno e si sentiva in difficoltà di chiamarci alle 11 di sera e quindi aveva detto che stava male e doveva essere accompagnata in ospedale perché comunque voleva sentirci. Il giorno dopo l'andiamo a trovare, andiamo dal medico, chiaramente lei stava bene, era soltanto una sua paura, fa tutte quante le analisi del caso e piano piano comincia ad avere un minimo rapporto con noi. Parallelamente torniamo al post-traumatico da stress. Sono passati 4 mesi. Sono passati 4 mesi e sappiamo che è 3-6 mesi l'insorgenza del sintomo. Quindi cominciano ad arrivare parecchie persone che sono preoccupate perché non riescono ancora a dormire. E lì la nostra risposta, in primis la accogliamo chiaramente, lavoriamo, noi siamo psicologi, ma lavoriamo anche con un'altra associazione di psicologi, che è PsiPlus, che come noi tre del GUS, perché siamo 3 psicologi del GUS, loro abbiamo una continuità, nel senso siamo sempre lì, non c'è una rotazione di persone. Quindi questo ci può permettere di poter avere di poter dare una risposta più continuativa per qualche mese probabilmente. Quindi attraverso i colloqui, non dico una terapia, ma dei colloqui un po' più strutturati. Parallelamente ci può permettere di poter gestire dei gruppi o delle forme dei punti di ascolto in gruppo per un più tempo con uno stesso referente. Questo ci è molto utile. Infatti una delle difficoltà che purtroppo nel volontariato non si può non avere è questa della continua rotazione dei volontari. Io mi sono accorto, e lo vedo anche, che si fa fatica ad inserirsi in questo contesto. Una volta che si è inseriti nel contesto è finita la settimana e bisogna quasi andare via. E quindi questo crea difficoltà. L'unico modo per poter arginare questa forma di difficoltà è attraverso una purtroppo ferrea organizzazione del lavoro di equipe. Dico purtroppo ferrea perché io sono molto rigido nel nostro, quello forse l'unico setting in cui si può avere, delle 2 riunioni al giorno. Una la mattina delle 9, cosiddetta briefing, e che è una riunione organizzativa, chiaramente lasciando sempre spazio all'eventualità di quello che si deve fare. Una seconda riunione a fine serata, intorno alle 18, cui è una riunione un incontro più nostro. Quindi se nel briefing il target è la popolazione esterna, nel debriefing il target siamo noi. Quindi come abbiamo subito, se abbiamo subito determinati interventi, come stiamo lavorando, come ci sentiamo, se ci sono frustrazioni o quant'altro. Chiaramente il debriefing deve essere gestito da uno psicologo. Quindi se non sono io, ho chiesto ad altri colleghi di P4P di gestirlo, o colleghi di PsiPlus di gestirlo, o colleghi del GUS. Comunque, mentre il briefing può essere gestito quantomeno da chiunque che ha una capacità organizzativa, purtroppo il debriefing è un po' più emotivo. Il debriefing non è solo per noi, che abbiamo comunque una formazione, una sorta di resilienza a questo, in quanto psicologi, ma anche per i volontari che non hanno questo tipo di formazione. Perché in tutto questo noi lavoriamo come formatori di volontari Oxfam alla prima esperienza. Sono ragazzi dai 19 anni in su che non hanno mai avuto nessun tipo di esperienza né nel sociale né quantomeno in emergenza, e che quindi ci siamo accorti che molto di più sono emotivamente esposti. E quindi il contesto del briefing è un contesto da tenere in considerazione. Un'altra regola del GUS, del nostro lavoro, che un pochino, scusa il termine, cozza con il setting psicologico, è che noi ci muoviamo sempre in due. Mai da soli, perché in due e possibilmente in equipe multidisciplinari. Possibilmente uno psicologo e un non psicologo. Perché? Perché questo, innanzitutto, perché c'è un confronto quasi immediato in quello che si fa, e questo confronto poi è facilitato e migliorato nel momento di debriefing. Perché in due, e anche con esperienze diverse, si colgono determinate cose che magari da soli non si riesce a cogliere. Queste determinate cose poi si vengono colte ancora di più quando in gruppo elaboriamo determinate situazioni. L'esempio lampante forse è questo dell'ultimo, Osvalda non la vedo, Osvalda non c'è, che ci chiedeva in continuazione come va a finire il caso di Emanuela, che è una situazione molto molto difficile, che ci stiamo trovando ad affrontare da 2 settimane a questa parte. Il caso di Emanuela, forse siccome siamo tutti colleghi o quasi, penso possiamo parlarne tranquillamente. Ci è arrivata una segnalazione da parte di un albergatore di Alba Adriatica, un paese limitrofo lì. Tra l'altro consideriamo anche questo per i futuri volontari. Purtroppo la gestione dell'emergenza, di quest'ultima emergenza, è una gestione fortemente territoriale e la protezione civile è attivata a livello regionale. San Benedetto del Tronto è un luogo che è al confine tra la regione Marche e la regione Abruzzo. Molte persone terremotate e sfollati sono nella regione Abruzzo, dove la protezione civile non è stata neanche attivata. Quindi ci troviamo di fronte a una problematica che dobbiamo agire in luoghi e in contesti dove tutta quella macchina di cui di organizzativa e di interfaccia con l'azienda sanitaria si è venuta a creare, di cui vi parlavo prima, le riunioni e gli incontri settimanali e i contatti, non l'abbiamo, perché non abbiamo avuto il tempo e il modo di poterla attivare. Abbiamo sì i riferimenti normali, delle vie normali dell'azienda sanitaria abruzzese, ma non c'è niente di specifico. Quindi questo comporta, sono venuto in mente per ricordarvi questa cosa, comporta che l'albergatore di Abruzzo chiama noi del GUS, che siamo un pochino più flessibili in questa gestione e ci troviamo a far fronte, ci troviamo a dover agire anche in una regione dove non dovremmo essere attivi, tra virgolette.